Un caldo saluto come sempre agli amici di Palazzo Ducale, in attesa di tornare questa volta sperabilmente a titolo pieno e a ranghi completi nel vostro meraviglioso Palazzo di Genova per il Festival di Limes che quest'anno si terrà a metà novembre. A che ci serve Draghi è il titolo dell'ultimo volume di Limes. La risposta che colui che ce l'ha messo, cioè Mattarella, vorrebbe dare a questa nostra domanda senza punto interrogativo è: serve a non affondare, perché non dobbiamo raccontarci delle favole, siamo in una fase estremamente critica della nostra parabola storica, una fase in cui è in gioco quello che abbiamo costruito, che i nostri avi hanno costruito intorno alla metà dell'Ottocento, cioè lo Stato italiano. E lo Stato italiano oggi è sotto attacco sotto vari profili, a cominciare da se stesso nel senso della sua particolare inefficienza, sperimentata e confermata, ahimè, anche durante la crisi del Covid-19. Draghi è stato chiamato al governo in questa fase e il suo compito è di far valere la sua riconosciuta esperienza e professionalità, riconosciuta non solo in Italia ma soprattutto all'estero, per ridare credibilità a un marchio, quello italiano, in grave crisi. Il problema è che evidentemente, come dice anche l'editoriale di questo numero, non si vive di solo Draghi e per quante capacità e talenti ed esperienza possa avere quest'uomo, se dietro non c'è nulla o c'è molto che non funziona, le cose sono piuttosto complicate. Quindi dalla personalità di Draghi, che noi interpretiamo più che altro sotto il profilo simbolico, cioè come una personalità importante e riconosciuta che cerca di dare il senso anche alla popolazione italiana che qualcosa cambia e che possiamo farci ascoltare di più nel mondo, al di là di questo resta la sostanza strutturale, la sostanza geopolitica. Qualcosa effettivamente Draghi ha corretto in questo breve periodo iniziale del suo governo, in particolare due cose. La prima, sul piano geopolitico globale, è la nostra posizione rispetto a Stati Uniti e Cina impegnati in una sfida davvero epocale. È una sfida che continuerà probabilmente ancora per molti anni. Negli ultimi anni, in particolare nel 2019, firmando il famoso barra famigerato documento di intesa con la Cina, l'Italia aveva dato più che l'impressione, l'idea abbastanza sostanziosa, che fossimo in qualche modo passati in una posizione, se non addirittura di intesa con la Cina, quantomeno intermedia fra Stati Uniti e Cina, qualcosa che ovviamente non ci possiamo permettere se non dichiarando guerra all'America. Lo abbiamo fatto nel 1941 e sappiamo com'è finita. Quindi la prima cosa è questo allentamento del rapporto con la Cina, in particolare una molto maggiore sorveglianza sulle intrusioni cinesi nelle alte tecnologie, nelle nostre aziende di punta in questo campo, 5G e quant'altro. E dall'altra parte, per conseguenza, o se vogliamo la prima è la conseguenza di quest'altro, un rapporto più intensificato e più serio con gli Stati Uniti d'America, cioè con la potenza di riferimento del nostro sistema. Contemporaneamente a questo, anche per la sua storia personale, Draghi rappresenta, e questo è importante anche nella sfida Stati Uniti-Cina, una posizione che in Europa, in particolare nell'Eurozona, segnala che l'Italia, insieme alla Francia e a qualche altro paese, vuole che da questa crisi questa moneta, l'euro, esca un po' diversa da come è stata finora. Ricordiamo che l'euro nasce per iniziativa franco-italiana, quasi come una sorta di rappresaglia nei confronti della Germania che nel 1990 si era riunificata e doveva pagare un prezzo per questo. Il prezzo è stato, come sappiamo, la perdita del marco e la perdita della centralità della Bundesbank come banca centrale europea di fatto. Ma i tedeschi hanno abilmente rovesciato questo proposito antitedesco, appunto, di francesi e italiani, con prima i famosi criteri di Maastricht e poi con tutta una serie di avanzamenti verso politiche monetarie basate sulla stabilità e sul contenimento del debito e quindi ancora prima del deficit, in maniera piuttosto arcigna, quella che noi chiamiamo appunto l'austerità. I tedeschi non hanno una parola per questo termine, ma capiscono benissimo che cosa noi intendiamo per questo. Austerità che significa poi in termini economici per noi deflazione, quindi anche in particolare compressione dei salari che in una fase di emergenza non può funzionare. E dall'altra parte comporta una nostra adesione a una sfera economica tedesca che sostanzialmente marchia di sé il nostro nord e non solo, certamente comunque quella parte d'Italia che dal Po in su, attraverso le Alpi, si collega poi al mondo germanico. E questa ha delle conseguenze geopolitiche molto importanti, perché siccome dal punto di vista americano il problema centrale dell'Europa è che non venga troppo dominata dai tedeschi, e soprattutto perché i tedeschi potrebbero intendersi con i nemici strutturali dell'America, cioè in particolare la Russia sul fronte europeo e più recentemente la Cina su quello asiatico, per questo motivo la scelta di Draghi, di Macron e di una parte delle leadership europee di immaginare per il dopo pandemia delle politiche economiche, in particolare fiscali ma anche monetarie, in senso contrario a quello tedesco, quindi per esempio reflazionando le economie e connettendo anche in maniera più stretta i paesi del Mediterraneo al cuore dell'Europa, tra questi ovviamente il primo siamo noi, beh, è un segnale credo importante, anche perché sponsorizzato e sostenuto dagli stessi Stati Uniti d'America. La partita che ci giochiamo però è fondamentalmente quella di come spendere i soldi che arriveranno, speriamo presto, perché più tardi arrivano e meno sono e meno servono, per ricostruire il nostro Stato. Noi abbiamo uno Stato centrale, per dirla con un eufemismo, molto debole, molto poco efficiente, e senza questo strumento tu non puoi competere nel mondo in nessun campo. Certamente non in campo geopolitico. Allo stesso tempo questo deficit dello Stato, che è dovuto anche a questioni di lungo periodo, antropologiche, culturali, ma specificamente anche all'idea che in quanto parte fondatrice dell'Unione Europea all'epoca comunità noi non avessimo più bisogno di uno Stato perché tanto c'era l'Europa, come si dice senza apostrofo, a guidarci, a condurci, ecco, superato questo tipo di paradigma o di blocco culturale, la costruzione di uno Stato si è rivelata indispensabile per il nostro Paese, anche perché in questo vuoto di potere centrale si sono intrufolate negli ultimi anni delle entità, le regioni, che previste già dalla Costituzione, ma in sonno fino agli anni 70 del secolo scorso e poi a mano sempre più potenti, hanno preso le redini del territorio di loro competenza, qualche volta anche oltre, in particolare in campo sanitario, ma non solo, e quando è scoppiata questa gravissima crisi epidemica, quella del Covid-19, si è assistito a questo spettacolo poco edificante per cui i cosiddetti governatori, titolo che i presidenti di regione hanno dato a se stessi per dimostrare a se stessi e al mondo di essere praticamente dei governatori come di uno Stato americano, questi governatori della Campania, del Veneto, della Lombardia e quant'altro hanno fatto ciascuno per conto suo quello che credevano fosse giusto o quello che credevano fosse lucrativo dal punto di vista elettorale, qualche volta anche non solo, con il risultato di sfilacciare ulteriormente questo tessuto nazionale, questo tessuto anche amministrativo su cui avremmo dovuto e ancora dovremmo fondare la nostra ripresa, la risalita da questa crisi. La questione del rapporto Stato-Regioni e quindi del potere eccessivo che le regioni hanno e che diventa particolarmente grave, specialmente nell'emergenza, è, credo, la prima delle questioni nell'agenda domestica di Draghi. È quello anche che in parte ha già cominciato a fare, cercando di riportare un po' di ordine nella gestione dei vaccini, ma finché non arriveranno, speriamo che arrivino presto, quantità accettabili di vaccini, anche questo riordinamento interno, questo riaccentramento dei poteri in caso di emergenza come quella in cui viviamo, servirà abbastanza poco. Ma l'aspetto geopolitico più interessante è, come dicevo, lo schieramento dell'Italia rispetto a qualche tempo fa, sicuramente rispetto al primo governo Conte, in parte anche al secondo, più nettamente in un campo che definirei classicamente occidentale, cioè Europa occidentale più America. E questo lo si vede sia nel rapporto con la Cina, ma anche per esempio nel nostro attivismo recuperato in Nord Africa, cioè stiamo cercando in realtà di recuperare il terreno che abbiamo perso negli ultimi anni. Il primo viaggio di Draghi all'estero è stato infatti a Tripoli, e la scelta di Tripoli è simbolica di una decisione dell'Italia di ritornare in campo nelle Libie, perché ormai ce n'è più di una, almeno due, una sotto il controllo russo, la Cirenaica, e l'altra sotto il controllo turco, la Tripolitania, con poi le milizie che tendono a fare un po' quello che credono sul terreno, spartendosi le risorse, e l'Italia non può permettersi di avere alla sua frontiera meridionale due paesi, di cui uno, la Russia, è considerato nemico con la N maiuscola strutturale, direi da sempre, degli Stati Uniti, e l'altro, la Turchia, è formalmente un alleato, ma di fatto si muove abbastanza per conto suo, ha ambizioni neo-imperiali che non nasconde, e anche fra queste ambizioni c'è quella di umiliare le pretese già abbastanza ridicole dell'Unione Europea di assurgere addirittura a soggetto geopolitico. Lo sbarco a Tripoli è la segnalazione appunto del fatto che noi non vogliamo concedere alla Turchia mano libera nello spazio immediatamente prospiciente la nostra frontiera meridionale e immediatamente prospiciente quello stretto di Sicilia, che è uno dei choke points, li chiamano gli americani, cioè degli stretti, dei punti di strangolamento ad essere letterali, che permettono la libera navigazione nel mare Mediterraneo. Mare Mediterraneo che abbiamo visto anche nel precedente numero di Limes, va oggi letto soprattutto lungo la prospettiva est-ovest, ovest-est, cioè come mare che collega i due principali oceani, quello Atlantico e quello Indo-Pacifico, lungo i quali si gioca la sfida fra Stati Uniti e Cina, e per questo più che Mediterraneo preferiamo chiamarlo Medio Oceano. Ecco, l'idea che l'Italia non voglia abbandonare completamente ad altri, specialmente se non sono amici dell'Italia o se sono nemici degli Stati Uniti, che poi dovrebbe essere più o meno la stessa cosa, quello spazio è un dato abbastanza significativo. Più in generale, l'Italia sta cercando di capire che cosa succederà al nostro sistema dell'Eurozona una volta, speriamo presto, superata la fase grave dell'emergenza Covid, e quindi a partire, si spera, dalla fine di quest'anno. Qui si scontreranno due, come si dice oggi, filosofie: quella tedesca, basata su un surplus commerciale che ha necessità di una moneta stabile, forte ma non troppo, e dall'altra parte quella francese e italiana, che con mezzi e punti di vista anche diversi, però coincide nella idea che l'Eurozona debba dotarsi di una politica fiscale espansiva anche al di là dell'emergenza della crisi Covid, debba dotarsi di una politica monetaria che sostenga questa politica fiscale, che non sia in contraddizione con essa, e di un sistema anche di condivisione del rischio e quindi anche del debito in caso di necessità fra i paesi che fanno parte di questa Eurozona. Siccome questo è materialmente impossibile, cioè mettere d'accordo tutti i 19 signori dell'Eurozona intorno a una politica di questo genere, è probabile, questo sarà l'argomento del terzo numero della trilogia italiana, questo è il secondo che stiamo costruendo, cioè l'idea che ci sia comunque da stabilire una posizione italiana nel triangolo con la Germania e la Francia, un triangolo ovviamente asimmetrico e contraddittorio, in cui molto probabilmente, il segnale di Draghi finora è questo, noi saremo sicuramente più vicini alla Francia di quanto siamo vicini alla Germania nelle intenzioni, nelle prospettive geopolitiche ed economiche, però avendo questo vincolo imponente che è la pertinenza del nostro sistema economico settentrionale alla sfera industriale tedesca, ciò che evidentemente condiziona anche dal punto di vista geopolitico il nostro paese, e che la Francia vuole controbilanciare, di qui anche le aperture francesi all'Italia negli ultimi tempi dopo la grave crisi del governo giallo-verde, e quindi l'idea che ci possono essere in questo momento delle affinità non solo tattiche, direi anche forse più profonde, delle riscoperte di antiche radici o reinterpretazione di antiche radici che potrebbero portare Italia e Francia a giocare almeno una parte delle partite europee, ma direi quella decisiva, abbastanza vicine gli uni agli altri, in differenza netta con l'impostazione tedesca. Invece, come sappiamo, nel Nord Africa le posizioni italiane e francese restano ancora molto molto divaricate. siamo a un paio di mesi dalla nascita di questo governo, quindi è molto molto presto per fare bilanci. Spero che quando ci torneremo, e torneremo presto sull'Italia, già dal numero che uscirà a maggio, qualcosa di più e di meglio potremo stabilire. Buonasera.